Ad alta voce, Paola Pitagora legge Revolutionary Road di Richard Yates, traduzione di Adriana Dell'Orto.
E poi fu domenica, col soggiorno invaso dal torpore e dal fruscio dei giornali domenicali, e pareva un secolo che Frank Wheeler e sua moglie non si scambiavano una parola. April si era recata da sola alla seconda e ultima replica della foresta pietrificata, dopodiché era di nuovo andata a dormire sul divano. Ora Frank tentava di prendersela comoda, affondato in una poltrona, scorrendo il supplemento del New York Times, mentre i bambini giocavano tranquilli in un angolo e April lavava i piatti in cucina. Aveva sfogliato il giornale più di una volta, posandolo e riprendendolo, e ogni volta tornava a osservare una fotografia di moda tutta pagina, ricca di drammatici contrasti di luci e ombre, con una didascalia che esordiva. Un abito francamente adulatore, decisamente femminile, che vi farà sentire felici dovunque andiate, e in cui era ritratta una ragazza alta, dal portamento orgoglioso, con seni e fianchi più pronunciati di quel che Frank riteneva fosse richiesto alle indossatrici. A prima vista si disse che somigliava a una ragazza del suo ufficio, di nome Maureen Grubb. Poi decise che questa era molto più carina e probabilmente più intelligente. Eppure la somiglianza c'era, e come, e mentre era intento a studiare la ragazza, francamente adulatrice, decisamente femminile, la sua mente si smarrì in confuse fantasticherie erotiche. Nel corso dell'ultima festa di Natale, in ufficio, Frank, che non era poi così ubriaco come voleva far credere, aveva sospinto Maureen Grubb contro uno schedario e l'aveva baciata a lungo, violentemente, sulla bocca. Irritato, lasciò cadere il giornale sul tappeto e accese una sigaretta, senza accorgersi che un'altra, appena iniziata, si stava consumando nel posacenere. Poi, forse soltanto perché era un pomeriggio luminoso, i bambini stavano buoni e il litigio con April si era allontanato nel tempo di un altro giorno, andò in cucina e afferrò sua moglie per i gomiti mentre si chinava sul lavandino colmo d'acqua insaponata. «Senti», sussurrò, «non mi importa chi ha ragione o chi ha torto, che cosa significa tutta questa maledetta storia. Non potremmo farla finita e cominciare a comportarci come esseri umani, tanto per cambiare? Fino alla prossima volta, vuoi dire? Metterci a fare la coppietta felice fino alla prossima volta? Grazie, temo di no. Sono stufa di questo giochetto». «Ma non ti rendi conto di quanto sei ingiusta? Che cosa vuoi da me?» «Due cose per il momento. Primo, che mi togli le mani di dosso, e secondo, che abbassi la voce. Vuoi dirmi una cosa? Vuoi dirmi solo che diavolo stai cercando di fare?»
«Certo, sto cercando di lavare i piatti.»
«Papà!»
fece Jennifer quando lui rimise piede in soggiorno. «Che c'è?
Ti dispiacerebbe leggerci fumetti?»
La timidezza con cui era stata formulata la domanda e la vista dei loro occhi fiduciosi gli fecero venir voglia di piangere.
«Certo che non mi dispiace», rispose. «Sediamoci tutti e tre qui e leggiamo i fumetti.»
Gli riuscì difficile impedire alla propria voce di ispessirsi di una patina di sentimentalismo, mentre cominciava a leggere ad alta voce, le teste dei due bambini premute sulle sue costole, una di qua e l'altra di là, e le loro gambette stese sui cuscini del divano, calde contro le sue. Loro sapevano che cos'era il perdono. Loro erano disposti ad accettarlo com'era, nel bene o nel male. Loro lo amavano. Perché April non riusciva a rendersi conto di quanto fosse semplice e necessario amare? Perché doveva complicare tutto? L'unico guaio era che i fumetti pareva dovessero continuare all'infinito. Frank voltava una dopo l'altra le pagine dense e affollate di disegni, senza che la faccenda accennasse a giungere a una conclusione. Ben presto la sua voce si trasformò in un monotono brusio, frettoloso e strascicato, il ginocchio destro prese a ballare irritato.
«Papà, abbiamo saltato un fumetto!»
«No, tesoro, era soltanto pubblicità quella, non vorrei mica che te la legga.»
«Sì, invece, anch'io!»
«Ma non è un fumetto, è soltanto fatto in modo da assomigliarci, è la pubblicità di un dentifricio.
Leggicelo lo stesso.»
Frank strinse le mascelle. Tutti i nervi alle radici dei denti pareva gli si fossero aggrovigliati coi nervi alle radici dei capelli in un nodo formicolante. «D'accordo», fece.
Ecco, nella prima vignetta questa signora vorrebbe ballare con questo signore, ma lui non l'invita. Qui, nella seconda vignetta, la signora piange e la sua amica le spiega che forse la ragione per cui quel signore non vuole ballare con lei dipende dal fatto che il suo alito non è tanto profumato. E qui, nella vignetta successiva, la signora parla col suo dentista e lui le dice...
Ebbe la sensazione di sprofondare disperatamente tra i cuscini e i giornali e i corpi dei suoi bambini come un uomo in balia delle sabbie mobili. Poi, una volta finiti i fumetti, si alzò in piedi con una certa difficoltà, ansimando piano, e se ne stette per parecchi minuti ritto al centro del tappeto, stringendo i pugni nelle tasche per non fare quella che d'un tratto gli pareva l'unica cosa al mondo di cui avesse davvero voglia, agguantare una sedia e scaraventarla fuori dalla finestra panoramica. Che razza di vita era mai quella? Quale, in nome di Dio, era il succo, il significato o lo scopo di una vita del genere? All'imbrunire, appesantito dalla birra, Frank si ritrovò ad aspettare con ansia il momento in cui i Campbell sarebbero venuti a trovarli. Di regola la cosa lo deprimeva. «Perché non ci vediamo mai con qualcun altro? Ti rendi conto che in pratica sono gli unici amici che abbiamo?» Ma stasera presentava certe attrattive, perlomeno April, in loro compagnia, avrebbe dovuto ridere e chiacchierare, perlomeno sarebbe stata costretta a sorridergli di tanto in tanto, a chiamarlo caro. E poi era innegabile che Campbell pareva avessero il potere di far venire a galla il meglio di loro due. «Ciao!» esclamarono a vicenda. «Ciao! Ciao!» Quest'unica parolina allegra, sbocciata nel crepuscolo che andava addensandosi, rimandata dall'uscio della cucina dei Wheeler, costituiva per tradizione l'annuncio di un ricevimento serale. Poi vennero le strette di mano, i baci dati con labbra solennemente increspate, i sospiri di amabile stanchezza. Oh! A suggerire che chilometri e chilometri di sabbia ardente erano stati percorsi per trovare quest'oasi, o addirittura che il respiro stesso della vita era stato trattenuto dolorosamente in attesa del promesso sollievo. In soggiorno, dopo aver posato appena le labbra con una smorfia allegra sull'orlo gelido dei rispettivi bicchieri, si raccolsero in un attimo di mutua ammirazione. Poi si lasciarono andare in varie pose di controllato collasso. Millie Campbell si sfilò le scarpe e si rannicchiò tra i cuscini del divano, le caviglie raccolte sotto le natiche e il volto levato, contratto in un sorriso cordiale. Non era la più bella figliola di questo mondo, forse, ma graziosa e sveglia e piacevole da starci in compagnia. Seduto accanto a lei, Frank si lasciò scivolare sulla spina dorsale finché la gamba che teneva puntata non fu alla stessa altezza della testa. Aveva gli occhi già pronti a cogliere spunti di conversazione, la bocca già atteggiata a una sinuosa espressione di divertimento, come se sulla lingua gli si stesse sciogliendo una pastiglietta amarognola. Shep, massiccio e affidabile, Shep, che esercitava sul gruppo un'influenza calmante, spalancò le ginocchia polpose e si slacciò la cravatta con le grosse dita per aprire la gola a scrosci di risate. E finalmente... Ultima a mettersi comoda, April si adagiò con noncurante eleganza sulla sdraio, la testa appoggiata alla tela, gettando verso il soffitto tristi, aristocratiche boccate di fumo. Erano pronti per incominciare. Dapprima, con sorpresa e sollievo di tutti i presenti, parve che il delicato argomento della compagnia dell'alloro potesse essere liquidato in 4-4-8, con un breve scambio di parole accompagnato da qualche sorriso di deprecazione, sottolineato da scuotimenti del capo. Millie insistette che la seconda rappresentazione era andata effettivamente assai meglio della prima. Voglio dire, perlomeno il pubblico sembrava più, diciamo, più sensibile, ecco. Non è vero, amore? Shep disse che lui personalmente era contento di essersi ormai buttato alle spalle tutta la faccenda, e April, alla quale ora si erano rivolti ansiosi tutti i loro sguardi, provvide a metterli a loro agio con un sorriso. Per coniare una frase originale, disse poi, comunque ci siamo divertiti un sacco. Non era spaventoso?
Quanta gente ha detto la stessa cosa l'altra sera, devo averla sentita una cinquantina di volte almeno. Nel giro di un minuto il discorso era passato ai bambini e alle loro malattie. Il maggiore dei figli di Campbell era un po' magrolino e Millie si chiedeva se per caso non soffrisse di qualche oscura malattia del sangue, finché Shep disse che, quale che fosse il male di cui soffriva, certo non gli aveva indebolito la forza del braccio con cui lanciava la palla. Dopodiché si convenne che la locale scuola elementare stava facendo davvero un ottimo lavoro, considerando che aveva la palla al piede di quel consiglio di istituto reazionario, per passare quindi alla considerazione del fatto che i prezzi al supermarket erano proprio andati alle stelle. E fu solo a questo punto, durante una dissertazione di Millie sulle bracciole di agnello, che un imbarazzo quasi palpabile calò sulla stanza. I quattro si agitarono sulle sedie, riempirono goffe pause con elaborati complimenti sulle qualità rinfrescanti delle bevande, evitarono l'uno lo sguardo dell'altro, fecero del loro meglio per scansare l'allarmante, innegabile realtà. Non avevano nulla da dirsi. Un'esperienza del tutto nuova. 2 anni fa, anche solo 1 anno prima, non sarebbe mai accaduto, perché allora, in mancanza di altri argomenti, si poteva sempre ricorrere alla condizione spaventosa in cui versavano gli Stati Uniti. «Che ve ne pare di questa faccenda di Oppenheimer?» chiedeva uno di loro, e subito gli altri si contenevano la parola e l'attenzione dei presenti con zelo rivoluzionario. Il proliferare del cancro McCarthy aveva intossicato gli Stati Uniti e, versando il secondo o terzo bicchiere, loro quattro cominciavano a sentirsi membri di una società segreta di intellettuali barricaderi. Si ripescavano e si leggevano ad alta voce i ritagli dell'Observer, tra cenni del capo lenti e rispettosi. Frank parlava con aria ispirata dell'Europa. «Mio Dio! Avessimo fatto i bagagli e ci fossimo trasferiti in Europa quando ne avevamo la possibilità!» Il che dava il via a un'improvvisa generale brama di espatriare. «Dai, partiamo tutti!» Una volta si era giunti al punto di iniziare una discussione di carattere concreto sul denaro che ci voleva per il viaggio, l'affitto e la scuola, finché Shep, dopo che il caffè gli ebbe schiarito la mente, non riferì quel che aveva letto circa la difficoltà di trovare lavoro all'estero. E perfino dopo che la politica aveva perso di interesse, c'era pur sempre stato l'argomento elusivo ma inesauribile del conformismo, ovvero del mondo suburbano, o della persuasione occulta, o della società americana di oggi. «Oh, Gesù!» cominciava ad esempio Shep. «Lo conoscete quel tale che abita accanto a noi, quel Donaldson? Quel tale che è sempre in giardino ad ammeggiare con la falciatrice e a blaterare di corsa al successo e di pubblicità persuasiva? Beh, sentite, non so se vi ho già riferito quel che ha detto del suo barbecue». Seguiva un aneddoto sulla presunzione borghese che li faceva ridere fino alle lacrime. «No, non ci posso credere», continuava a ripetere Ibri. «Davvero? C'è gente che parla in questo modo?» E Frank provvedeva a sviluppare il tema. «Il fatto è che non sarebbe una cosa così grave se non fosse tanto sintomatica. Non si tratta solo dei Donaldson. Ci sono anche i Kramer e i, come diavolo si chiamano, i Wingate e milioni di altri. Tutti gli idioti coi quali ogni giorno mi trovo a viaggiare sul treno. È una malattia. La gente ha smesso di pensare, di provare emozioni, di interessarsi alle cose. Nessuno che si appassioni o creda in qualcosa che non sia la sua piccola, dannata, comoda mediocrità». Millie Campbell, dalla soddisfazione, si torceva tutta. «Oh, com'è vero! Non trovi che sei proprio così, caro?» Ne convenivano tutti, e la felice quanto tacita conseguenza era che loro quattro erano i soli dolorosamente vivi nell'ambito di una civiltà intossicata e morente. Millie stava adesso parlando di giardinaggio, di come fosse difficile far crescere un prato come si deve, a Revolutionary Hill, e nei suoi occhi cominciava a balenare un'espressione di panico. Da più di 10 minuti la sua voce era l'unico suono nella stanza. Un suono per di più ininterrotto, e Millie pareva acutamente conscia di questa realtà, ma conscia anche del fatto che se si fosse fermata, la casa si sarebbe riempita di un silenzio della stessa consistenza dell'acqua, uno stagno vasto e profondo in cui lei sarebbe affondata e annegata. Fu Frank a venirle in soccorso. «Ah, Millie, volevo chiederti, senti, sai che diavolo sia Il seto, o seta, deve essere una specie di pianta.
Seto, ripeté quella, fingendo di riflettere, mentre la gratitudine le coloriva il viso e cui tratti cominciavano a distendersi.
Così, su due piedi, temo di non poterti essere utile, Frank, ma posso fare delle ricerche, se vuoi. Abbiamo quel libro a casa.
Non che importi molto, replicò Frank,
solo che quella tale, la signora Givings, è venuta qui ieri a scocciarci con uno scatolone pieno di questa porcheria.
«La signora Givens!» esclamò Millie, preda a una subitanea estasi di memoria e sollievo.
«Oh, buon Dio! Sta a vedere che non ve ne ho mai parlato, e scommetto che non ne ho mai neanche parlato a Shep, vero tesoro? Del figlio! Oh, è pazzesco!» Era partita un'altra volta, ma ora si trattava di un monologo di specie completamente diversa. Gli altri erano tutto orecchi. L'ansia della sua voce e il gesto teso con cui si era chinata per tirarsi l'orlo della gonna sopra le ginocchia rugose li aveva galvanizzati con la promessa di un nuovo tema. E Millie assaporava il piacere di tenere avvinto l'uditorio, desiderosa di ritardare il più possibile la rivelazione. Prima di tutto, lo sapevano i Wheeler che i Givens avevano un figlio?
Certo che lo sapevano.
E Millie ad annuire con aria saggia, permettendo agli altri di interromperla mentre si scambiavano i ricordi sul marinaio che avevano visto sorridere dalla fotografia sul caminetto di casa Givens, quella volta l'unica, che erano andati lì a cena, si ricordavano. La signora Givens aveva spiegato che quello era John. John, che non aveva voluto saperne della marina, invece aveva fatto una splendida riuscita all'università e ora aveva uno strepitoso successo come professore di matematica in non so quale istituto della costa occidentale.
«Bene», disse Millie.
«Adesso non insegna affatto matematica e non è neppure sulla costa occidentale. Sapete dov'è? Sapete dove è stato negli ultimi 2 mesi? Laggiù, a Green Acres. Avete presente Green Acres?»
aggiunse, visto che tutti la guardavano senza capire.
«L'ospedale psichiatrico statale, il manicomio!» Cominciarono a parlottare tutti assieme, facendosi l'uno addosso all'altro, tesi nella nebbia prodotta dal fumo delle sigarette. Era quasi come ai vecchi tempi. Poteva esserci qualcosa di più incredibile, di più assurdo, di più triste. E Millie era proprio certa di quel che diceva.
«Ma sì, sì che ne era certa! E quel che è peggio, riprese, non è che semplicemente sia andato a Green Acres.
È dovuta venire la polizia a prenderlo. Una certa signora McCready, che andava a fare i servizi a ore dai Givens, aveva spifferato a Millie tutta la faccenda proprio il giorno prima al centro commerciale e non riusciva a credere che Millie non ne avesse sentito parlare già da un pezzo. Pensava, mi ha detto, che ormai tutti lo sapessero.
Beh, comunque, a quanto si dice, pare che lui, il figlio della signora Givens, fosse, insomma, mentalmente disturbato già da un pezzo.
La signora McCready mi ha detto che i Givens sono andati quasi in fallimento per cercare di pagargli la clinica privata giù in California. Lo facevano ricoverare per qualche mese ogni tanto, poi lui usciva, e credo fosse in quei periodi che insegnava, e poi tornava in clinica. Per un po' è sembrato che tutto andasse benone, finché, inaspettatamente, lui non ha piantato il lavoro e non è sparito dalla circolazione. Ed ecco che, senza preavvertire nessuno, si rifà vivo qui, entra in casa dei genitori come una furia e li tiene praticamente prigionieri per circa 3 giorni. A quel punto Millie fece udire una risatina imbarazzata, conscia che una frase come «li tiene prigionieri» poteva sembrare troppo melodrammatica per essere vera.
Shep era propenso a mettere in dubbio le asserzioni della donna a ore.
«Dopotutto si tratta solo di dicerie»,
ma gli altri lo zittirono.
Dicerie o meno, avevano un inconfondibile sapore di verità. April sottolineò, come apparisse significativo a pensarci adesso, che la signora Givens negli ultimi tempi si fosse fatta vedere tanto spesso, brevi visite apparentemente senza scopo. La cosa più strana è che ho sempre avuto l'impressione che cercasse qualcosa o volesse dirci qualcosa, ma non riuscisse a trovare le parole. Non hai avuto la stessa impressione?
A questo punto si rivolse al marito, ma senza guardarlo proprio negli occhi e senza aggiungere il caro o anche solo il Frank, che gli avrebbe riempito il cuore di speranza. Lui borbottò che sì, aveva avuto la stessa impressione.
«Oddio», riprese April, «che cosa terribile!»
E probabilmente lei moriva dalla voglia di parlarne o di scoprire quel che ne sappiamo noi o qualcosa del genere.
Go long,
Frank cominciò a rendersi conto che se lasciava andare le cose a quel modo, l'argomento avrebbe ben presto perduto il proprio fascino e senza di esso la serata minacciava di degenerare nella peggior specie di passatempo suburbano, esattamente quel tipo di serata che aveva attribuito sempre ai Donaldson, ai Wingate e ai Kramer, in cui le donne chiacchieravano con le donne di ricette di moda e gli uomini con gli uomini di lavoro e automobili. C'era il rischio che tra un istante Shep gli chiedesse in tutta serietà: «Il lavoro come va, Frank?» Come se Frank non avesse detto chiaro e tondo più e più volte che il suo lavoro era la cosa di gran lunga meno importante della sua esistenza, una cosa di cui non parlare mai, se non con ironia. Era tempo di agire. Buttò giù una lunga sorsata, si piegò in avanti e levò la voce quanto bastava per non lasciare dubbi sulla sua intenzione di rivolgersi a tutti i presenti. «Non era quello?» chiese. «Un episodio assolutamente tipico dei tempi e del luogo in cui vivevano? Un uomo poteva avere un accesso di follia, fracassare tutto, fare a pugni con la polizia, eppure gli irrigatori automatici continuavano a turbinare al tramonto su ogni prato e la televisione a ronzare in ogni soggiorno. L'unico figlio di una donna tornava a casa pazzo, infliggendole Dio sa quali agonie di dolore e di colpa, e quella continuava a darsi da fare con questioni di piano regolatore, con piccole gentilezze da buona vicina, portando qua e là scatoloni pieni di piante da giardino. È di decadenza che sto parlando», dichiarò. «Fino a che punto di decadenza può giungere una società? Vediamola un po' sotto questa luce. Il nostro paese è, con tutta probabilità, la capitale psichiatrica e psicanalitica del mondo. Neppure il vecchio Freud avrebbe potuto sognare discepoli più fedeli della popolazione degli Stati Uniti. Non è vero, forse? Tutta la nostra dannata civiltà fa perno attorno a questo. È la nuova religione, è lo zuccherino intellettuale e spirituale di ogni americano. E nonostante tutto ciò, guardate quel che succede quando un uomo perde davvero il cervello. Si chiama la polizia. Lo si toglie al più presto dalla circolazione, lo si porta via, lo si rinchiude, prima che svegli il vicinato. Cristo! Quando in un modo o nell'altro si arriva al dunque, ci accorgiamo di essere ancora nel Medioevo. È come se tutti si fossero tacitamente accordati per vivere in uno stato di perenne illusione. Al diavolo la realtà! Dateci un bel po' di belle stradine serpeggianti e di casette dipinte di bianco, rosa e celeste. Fateci essere tutti buoni consumatori. Fateci avere un bel senso di appartenenza e allevare i figli in un bagno di sentimentalismo. Papà è un grand'uomo perché guadagna quanto basta per campare. Mamma è una gran donna perché è rimasta accanto a papà per tutti questi anni. E se mai la buona vecchia realtà dovesse venire a galla e farci buh, ci daremmo un gran da fare per fingere che non sia accaduto affatto». Era una di quelle tirate che di regola assicuravano a Frank la clamorosa approvazione degli altri e inducevano perlomeno Millie a gridare: «Ah, com'è vero!» Ma questa volta sembrò non avere effetto alcuno. Quei tre se ne stettero lì a guardarlo educatamente mentre parlava, e quando la piantò sembrarono un tantino più sollevati, come scolaretti alla fine della lezione. Marito e moglie fecero udire coscienziosamente piccole risatine divertite. Shep diede un'occhiata discreta all'orologio. Ma la cosa peggiore, la peggiore di tutto il fine settimana, se non della sua vita fino a quel giorno, fu la maniera in cui April lo guardava. Non aveva mai visto negli occhi di lei quello sguardo di tedio compassionevole. Una cosa che lo tormentò per tutta la notte che trascorse da solo e che era ancora lì al mattino mentre inghiottiva il caffè e a retromarcia percorreva il viottolo d'ingresso sulla vecchia Ford scassata che usava per andare e tornare dalla stazione. E sul treno diretto al lavoro uno dei passeggeri più giovani e più in forma se ne stette seduto con l'aria di un uomo condannato a una morte molto lenta e priva di dolore. Si sentiva di mezza età. Thank you.